Sorrido perché sembra quasi che il fratello Gino abbia un po' letto i miei appunti questa sera, per quello che andremo a vedere in parte. Bene, è sempre una grande responsabilità parlare da parte del Signore. E così possiamo dire che alcune volte ci sarà capitato di sentire o di dire: suo figlio, sua figlia è molto intelligente, ma non si applica a scuola. Oppure se ti fossi applicato a studiare di più, non avresti preso un brutto voto. Oppure hai visto, se ti fossi applicato, adesso non avresti due materie da recuperare. Ma troviamo anche quelle maestre che dicono: suo figlio, sua figlia è un ragazzo o una ragazza che si applica bene. Quindi c'è chi si applica bene, c'è chi si applica male, c'è chi si applica di più, c'è chi si applica di meno. E se siamo onesti, anche per noi è un po' così. Ci applichiamo di più nelle cose che ci interessano e meno alle cose che non ci interessano. E così, con l'aiuto del Signore, questa sera vedremo alcune caratteristiche di un personaggio che si era applicato bene a fare una cosa che rispecchiava la sua identità e il suo servizio. Leggiamo Esdra, capitolo 7, i versetti da 6 a 13. Esdra si trova dopo il libro di Seconda Cronache. E dice così la parola del Signore. Sì, scusate.
Esdra, ripeti il passo.
Scusate, Esdra capitolo 7, versetto da 6 a 13. Questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba versato nella legge di Mosè, data dall'Eterno, dall'Iddio di Israele. E siccome la mano dell'Eterno, del suo Dio, era su di lui, il re gli concedette tutto quello che domandò, e alcuni dei figliuoli di Israele, e alcuni dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai e dei netinei salirono pure con lui a Gerusalemme il settimo anno del re Artaserse. Esdra giunse a Gerusalemme il quinto mese, nel settimo anno del re. Infatti aveva fissata la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio, poiché Esdra aveva applicato il cuore allo studio e dalla pratica della legge dell'Eterno e ad insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Or, ecco la copia della lettera data dal re Artaserse a Esdra, sacerdote e scriba, versato nei comandamenti e nelle leggi dati dall'Eterno ad Israele. Artaserse, re dei re, a Esdra, sacerdote, scriba, versato nella legge dell'Iddio del cielo, eccetera, eccetera. Quello che mi ha toccato mentre leggevo questo brano è stato il versetto 7, in cui è scritto: poiché Esdra aveva applicato il cuore allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno ed insegnava in Israele le leggi e le prescrizioni divine. E il titolo che ho dato a questi pensieri è: Esdra, un sacerdote che aveva applicato il cuore nella legge del Signore. La versione riveduta dice qualcosa in più, poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore, eccetera. Abbiamo letto che Esdra era sacerdote e scriba. Gli scribi chi erano? Erano dei segretari che trascrivevano la legge del Signore e anche la insegnavano al popolo. Ma quello che andremo a vedere stasera è il sacerdozio di Esdra. Perché come cristiani è la parte che ci riguarda più da vicino. Perché infatti in Apocalisse capitolo 1 versetto 5 è scritto: a lui, Gesù Cristo, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre suo. A lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Che bello, abbiamo letto che per mezzo del sangue del Signore Gesù Cristo abbiamo ottenuto che cosa? Un privilegio ed una responsabilità. Il privilegio qual è? Che tutti i nostri peccati sono stati lavati, siamo stati liberati quando li abbiamo confessati e tutte le nostre colpe sono state perdonate e abbiamo ottenuto la riconciliazione col Signore. Siamo diventati figli, siamo diventati sacerdoti del Signore. Privilegio, responsabilità ci ha fatti essere sacerdoti. Che bello, noi siamo oggi i sacerdoti del Signore, non per meriti, ma per la grazia sua, per il sangue che ha versato per noi. E qual è uno dei ruoli del sacerdote? Ce ne sono tanti, ma in Malachia capitolo 2 versetto 7 ne troviamo uno che è scritto: poiché le labbra del sacerdote sono le guardiane della scienza, dalla sua bocca uno cerca la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti. Ma cosa deve fare un sacerdote per avere sulla sua bocca la legge del Signore? La riceve automaticamente quando diventa sacerdote? No, perché nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, versetto 45, troviamo scritto che la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Quindi la devo, come ha detto Gino, la devo personalmente mettere nel mio cuore. E tante volte l'abbondanza del cuore, quando tante volte un cuore è pieno di sofferenza, è pieno di dolore, è pieno di preoccupazioni, è pieno di gioia, è pieno della tifoseria di una squadra, cosa succede? Che quel cuore, che quella bocca continua a parlare costantemente di quella cosa. Anche quando si è pieni del lavoro, la bocca, come si fa, io tante volte esco con i miei colleghi, si continua a parlare di lavoro, quello che il cuore ne è pieno. E nel libro del profeta Isaia, al capitolo 8, versetto 18, troviamo Esdra fece la lettura del libro di Dio ogni giorno. Che bello! Esdra, sacerdote del Signore, ogni giorno, personalmente prendeva la legge del Signore e la introduceva nel suo cuore. E una volta che l'ha nel cuore, ne può parlare anche agli altri, la può anche insegnare. Vi ricordate in Deuteronomio capitolo 6, quando il Signore si rivolge al suo popolo? Questi insegnamenti, questi comandamenti che oggi ti do, ti staranno dove? In casa? No, nel cuore. E quando li è nel cuore, li potrai insegnare a chi? A tua moglie e ai tuoi figli? Quando? Quando sarai in casa tua. Che bello, in casa tua. Quindi dove devo svolgere prima, principalmente il mio sacerdozio? In casa mia. Dove tua moglie ti osserva, i tuoi figli ti osservano, dove non hai un pulpito, dove non hai un pubblico che ti dice: che bravo, che bel messaggio che mi hai dato questa mattina o questa sera, ma dove loro ti osservano, osservano quello che dici, quello che fai e dove anche il Signore ti osserva. Quindi, e noi troviamo che nella parola di Dio ci sono sacerdoti che si sono applicati bene nella legge, sacerdoti che si sono applicati male nella legge, sacerdoti che si sono comportati bene, sacerdoti che si sono comportati male, sacerdoti che hanno svolto bene il loro ruolo, sacerdoti che l'hanno svolto male. Ad esempio Eli, il sacerdozio di Eli ci dà tre indicazioni per cui non è stato un buon sacerdote, principalmente in casa sua e nel popolo. Dice in Prima Samuele che Eli era un uomo pesante ci parla di che cosa? Di benessere e di pigrizia. Era sdraiato nel suo luogo consueto. Di che cosa ci parla? Scusate, pesante, benessere e sedentarietà. Era sdraiato nel suo luogo consueto. Ci parla di pigrizia. Eli onorava i suoi figli più del Signore. Li aveva messi prima del Signore. E che figli aveva Eli? I suoi figli erano, dice la scrittura, scellerati. Scellerati vuol dire malvagio e empio. Quindi possiamo dire che il sacerdote Eli, invece di rimproverare i suoi figli e anche punirli per la loro condotta scellerata, li giustificava, li assecondava, non si interessava di loro. Ma fratelli e sorelle, questi tre indizi possono anche essere nella nostra vita, e come hanno rovinato la vita di Eli, possono rovinare anche la nostra e la nostra famiglia. Ma quello che noi interessa questa sera è vedere la carta d'identità di Esdra, che come sacerdote del Signore. Ritorniamo nel capitolo 7 di Esdra. Al versetto 6 troviamo verso la fine, scusate, al versetto 5, verso la fine troviamo che Esdra era figliuolo di Fineas, figliuolo di Eleazar, figliuolo di Aronne, il sommo sacerdote. Quindi lui aveva acquisito questo sacerdozio per discendenza. E che bello, poi per quattro volte la scrittura evidenzia una caratteristica straordinaria di questo sacerdote. Versetto 7, versetto 11, versetto 12 che abbiamo letto e versetto 21 che non abbiamo letto, dice: Esdra, sacerdote e scriba, versato nella legge dell'Iddio del cielo. E poi al versetto 10, come abbiamo letto, Esdra si era applicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Mi è piaciuto questo applicato, questo che mi ha portato un po' a considerare questo sacerdozio. Applicare. Applicare vuol dire dedicarsi, impegnarsi, mettere sopra facendo aderire. Ad esempio, quando si mette un cerotto sulla ferita, si cerca di farlo aderire il più possibile. Fra il cerotto e la ferita sopra non ci deve essere niente che impedisca al cerotto di aderire perfettamente e coprire la ferita. E che bello, vediamo che un sacerdote che aveva applicato così bene il suo cuore alla legge del Signore che non si voleva più staccare da lui. E nell'originale si era applicato con tutto il cuore, significa rese stabile il suo cuore. Che bello, un uomo, un sacerdote, oggi diremmo un credente, che ha cercato la sua stabilità, la sua sicurezza, la sua certezza, sicurezza e certezza, sì, non l'ha cercata in se stesso, non l'ha cercata nelle proprie forze, non l'ha cercata in un benessere, non l'ha cercata nel suo lavoro, non l'ha cercata nella sua bravura, non l'ha cercata nella famiglia, ma dove l'ha cercata? Che bello! Nel Signore e nella sua parola, che danno sicurezza, certezza, stabilità, che non deludono e non vengono mai meno. È straordinario questo personaggio, fratelli e sorelle. E che bello, vediamo un sacerdote che... scusate, possiamo dire che Esdra aveva applicato il cuore a tre cose: allo studio, alla pratica, all'insegnamento. Lo studio ci parla di che cosa? Della conoscenza, quindi di conoscere il Signore. Alla pratica della legge ci parla del fare, quindi dell'ubbidienza alla parola di Dio, e all'insegnamento della legge del Signore, che ci parla di farla conoscere agli altri. Partiamo col primo punto: si era applicato allo studio. Noi sappiamo che lo studio è molto importante, vero? Io purtroppo non ho studiato E però io e anche mia moglie, però abbiamo sempre incoraggiato i nostri figli a studiare, a non essere un po' ignoranti come noi. Quindi è bello perché lo studio ti dà che cosa? Ti dà quella conoscenza che un domani ti può essere utile, la conoscenza della geografia, della storia, della matematica, della scienza, qualcosa che un domani ti può anche aiutare a diventare, a fare qualcosa in più nella vita. E noi abbiamo letto che Esdra aveva applicato il suo cuore alla conoscenza della legge del Signore. Quindi possiamo dire che Esdra si era applicato a conoscere la persona del Signore, i caratteri del Signore, gli insegnamenti del Signore, la volontà del Signore, ma per fare la volontà del Signore. Noi oggi abbiamo per conoscere il Signore che cosa? La sua parola. E la parola di Dio dà molta importanza alla conoscenza. Infatti in Osea capitolo 6 versetto 3 troviamo: conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Possiamo dire che oggi ci sono molti mezzi per conoscere il Signore che ci permettono di farlo. Ad esempio molti libri cristiani, molti commentari cristiani, molti studi biblici, molti audio, ma se la conoscenza del Signore non mi serve soltanto per tenerla nella mente e basta, e per far vedere come la conosco bene, come la predico bene, come la insegno bene e niente più, questo può essere un pericolo per la mia vita da credente. Perché? Perché l'Apostolo Paolo, parlando ai credenti di Corinzi, dice, capitolo 8, versetto 1, la conoscenza gonfia. Gonfia significa proprio esaltarsi, gasarsi, inorgoglirsi, insuperbirsi, che mi fa proprio sentire superiore agli altri. Non so se siete d'accordo con me, ma oggi c'è tanta conoscenza, tanta teoria, ma poca pratica. E quale deve essere lo scopo della parola di Dio nella vita di un credente? Oggi possiamo dire di un sacerdote del Signore. Cosa ci viene detto oggi? Perché il Signore ci ha dato la sua parola? Per trasformarci, non solo per informarci. Infatti trasformare significa proprio cambiare. Alcune volte quando si incontra una persona, si può dire due che non si vede per tanto tempo, si può dire due cose: non sei cambiato per niente, oppure ti vedo molto cambiato. E se la conoscenza della parola di Dio non cambia la nostra vita, il nostro carattere, il nostro modo di agire, il nostro modo di vivere, significa che rimane soltanto nella mente e servirà davvero a ben poco. Allora la domanda è: la parola di Dio oggi verso di me cosa sta facendo? Mi sta informando o mi sta trasformando? Questo è un interrogativo a cui dobbiamo rispondere. Il secondo punto è: Esdra aveva applicato il cuore alla pratica. Che bello. Vediamo subito che per Esdra la parola di Dio non era solo teoria, quindi non la metteva soltanto nella testa, ma la metteva in pratica. Pratica o praticare significa applicare, effettuare, eseguire, fare. Se prendiamo lo studio della patente, tante volte no, tutti abbiamo fatto un po' la patente. La patente si divide in due modi: teoria e pratica. Quindi teoria, devo studiare bene che cosa? Tutto ciò che poi mi permette di fare bene la pratica. Ma se io studio bene la teoria, sono promosso al primo colpo, ma quando guido la macchina mi dimentico della teoria, che guidatore sono? Che esempio sto dando? Sarò un disastro. La teoria è stata soltanto una cosa mentale che non mi ha permesso di quindi metterla in pratica nella mia vita. Invece siamo chiamati alla teoria e poi alla pratica della parola del Signore. La pratica che cosa dimostra anche? La mia fede in quello che ho studiato nella teoria. E come sacerdote o come credente, se mettiamo in pratica quello che il Signore dice nella sua parola, che cosa sto dimostrando? Ubbidienza. E poi fede. In Giacomo capitolo 2, versetto 18, c'è scritto: se uno ti dirà, tu hai la fede ed io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La domanda è: secondo voi la fede si può dimostrare senza le opere? Sì o no? No. E infatti poi dice sempre Giacomo, la fede senza le opere, c'è scritto, non ha valore, ma da un'altra parte dice, è morta. La mia fede com'è? Morta o viva? È un altro interrogativo. E c'è un episodio nella parola di Dio in cui Pietro, come pescatore, dimostra una grande fede. Il Signore mi ha portato tanto tempo fa questa riflessione, però mentre leggevo, consideravo questi pensieri, mi ha portato a questo esempio di fede di Pietro, un esempio straordinario. Ad un certo punto in Matteo capitolo 17, versetto 27, viene detto che Gesù dice a Pietro, dovevano pagare il tributo, sia Gesù che Pietro, anche però se, secondo la legge non lo dovevano pagare, però Gesù dice, per non scandalizzarli, paghiamo il tributo. E Gesù dice a Pietro, un esperto pescatore, vattene al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. E apertagli la bocca, troverai una moneta. Prendilo e dallo loro per me e per te. Fratelli e sorelle, obiettivamente, logicamente, avete mai visto dei pesci mangiare del metallo? È impossibile. Cioè, Pietro qua mette in pratica una fede straordinaria. Infatti ho scritto, è andato contro ad ogni razionalità e logica umana, ma anche ogni razionalità e logica da pescatore. Lui sapeva molto bene che per logica quel pesce non avrebbe mai potuto avere in bocca una moneta di metallo. Ma perché lo ha fatto? Perché glielo ha detto il Signore. Quando la fede è praticata, è messa in pratica. Non so voi, ma io sono ancora un po' molto lontano da questo tipo di fede. E il terzo punto, l'insegnamento. Insegnare, Miriam lo sa, significa, scusa, è anche Federica, imprimere segni, non lo sapevo, imprimere segni, con le posso insegnare con le parole, con le spiegazioni, che bello, con l'esempio. Abbiamo letto che si può quindi insegnare in questi tre modi. È giusto insegnare, ma l'insegnamento da cosa deve essere accompagnato? Questo lo leggiamo insieme. Prima Timoteo, capitolo 4, il versetto 12. Qua la risposta ce la dà l'Apostolo Paolo al giovane Timoteo. Dice al versetto 11, ordina queste cose e insegnale. Benissimo. Poi andiamo avanti, dice, ma... Ok, le vuoi insegnare? Va bene, Timoteo, bravo che le insegni. Ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede e nella castità. Il giovane Timoteo doveva insegnare ai credenti la parola di Dio, le verità del Signore. Ma cosa doveva essere prima di tutto lui per i credenti? Un esempio. Che bello. Un esempio. Perché possiamo dire che di persone che predicano l'Evangelo, che predicano la parola di Dio, ce ne sono veramente tante. C'è una categoria di persone nella parola di Dio che loro conoscevano bene la parola, la legge del Signore, e la insegnavano anche al popolo. Ma ad un certo punto il Signor Gesù dice loro, in Matteo, e ha detto anche a me, Massimo, in Matteo capitolo 23, versetto 3, dicono ma non fanno. Quindi dicevano, parlavano, insegnavano, predicavano, ma c'era che cosa? Un problema, non perché non avevano capito la legge, non perché non capivano quello che il Signore gli diceva, ma perché nella loro vita c'era un grosso problema. E possiamo dire che non erano dei buoni esempi per il popolo. Sapete perché? Dice, a loro interessava questo. Dice, apparire davanti al popolo. Amavano i primi posti, quindi essere in prima linea. Essere salutati nelle piazze, quindi gli onori del popolo. Essere chiamati maestro, quindi insegnanti della parola. E poi ce n'è ancora una. Gli piaceva essere visti dal popolo. Sapete, ieri sono andato a lavare la macchina. E che cosa è successo? Era un po' di fretta e l'ho lavata solo fuori. Non so se vi capita anche voi. Io di solito la lavo dentro e fuori, ma questa volta l'ho lavata solo fuori. Allora, cosa succede? Che alla vista, cioè a vederla, la macchina era molto pulita, sembrava quasi nuova, ma quando aprivi la portiera, dentro era molto sporca. Quindi questi uomini della legge che predicavano, insegnavano, cosa erano belli loro? Di fuori, ma dentro erano sporchi, avevano questi grossi problemi che non volevano sistemare davanti al Signore, perché erano orgogliosi, orgogliosi. Allora, cari fratelli e sorelle, che la nostra vita da sacerdoti del Signore non sia come questi uomini, ma sia come quella di Esdra. Andiamo a rileggerlo. Esdra, capitolo 7, versetto 10. Poiché Esdra aveva applicato, e al nome di Esdra possiamo mettere ognuno di noi il suo nome, poiché Esdra aveva applicato il cuore allo studio e alla pratica della legge dell'Eterno e ad insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Che bello che possiamo imparare, fratelli e sorelle, ad applicare il nostro cuore come lo ha applicato il sacerdote Esdra, per assomigliargli un pochettino. Amen. Amen.
Possiamo passare un tempo in preghiera, come faccio sempre, come facciamo sempre.